Sta a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Questo programma è offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Nuova puntata di Punto Biancorosso dopo quella di ieri, dopo la giornata particolare, tragica per noi sotto qualche punto di vista, quella di domenica con purtroppo i ragazzi che sono tornati con una sconfitta da casa della Fermana. Insomma, dopo domenica, lunedì, insomma, due giornate in cui... dedicare a sbollire l'incazzatura rimediata in quel di Fermo si spensa e si spera che oggi insomma l'umore sia un po' diverso. Certo, l'arrabbiatura rimane, ma dobbiamo pensare a quello che arriverà. Soprattutto quello che arriverà vuol dire il cammino della nostra Ancona, che ricordiamoci pure è stata battuta dalla Fermana, per carità, ci sta tutto quanto, ma era reduce d'aver battuto anche la prima in classifica. Allora, insomma, se quando battiamo la prima in classifica ci comportiamo in una certa maniera, il calcio, come si dice, la palla è tonda, oggi si vince, domani si pareggia. Cristian Camilletti!
Buonasera Stefano, eccoci qua, domani si pareggia.
Sì, non posso dire, si perde, no?
No,
domani
no.
Si pareggia.
Ieri abbiamo perso, ieri mettiamola abbiamo così, perso, anzi l'altro ieri abbiamo l'altro perso, ieri adesso abbiamo perso. Io spero di poter vincere già la prossima.
Vabbè, adesso appunto la palla è tonda.
Ma sì, io Stefano volevo dire, dopo due giornate un po' così, arrivo io che come al solito metto un po' di acqua sopra il fuoco perché tendo a spegnere un po' l'incendio.
Ma non c'è incendio.
No, non c'è assolutamente, basta. Adesso hai perso una partita, è vero che magari hai perso con la Fermana, una sfida particolare, una sfida dove in verità più sentita da loro che da noi, se dobbiamo dirla tutta, c'è chi da questa parte però l'ha sentita in modo particolare e quindi magari doveva ancora un po' sbollire quelli che erano i residui della gara di domenica. Io comunque, tanto per essere chiaro, faccio zero drammi su una partita del genere, anche perché insomma è stata una squadra non bella come quella che avevamo visto nell'ultimo mese e mezzo, due mesi. Però sicuramente ha avuto tante palle gol, ha avuto le sue occasioni, soprattutto nella prima frazione. Nel secondo tempo, ecco, il paradosso, e questo l'ha detto anche oggi Micciola in conferenza stampa, poi lo sentiremo nella seconda parte di trasmissione ai nostri microfoni, e una volta rimasta in 10 la Fermana, il paradosso è stato quale? Che la squadra si è quasi nervosita, quasi come avesse sentito sopra la sua testa l'attenzione e l'obbligo a quel punto di dover agguantare per forza il risultato. Beh, l'obbligo chiaramente te lo senti addosso quando ti chiami Ancona e quando il tuo percorso è quello che hai avuto in questa stagione e che stai avendo. Arrivi da 8 risultati utili consecutivi, hai battuto la Reggiana che non perdeva da ottobre, l'hai fatta cadere tu. Quindi è chiaro,
pensa
che poi...
quanto gli gridavano loro. Beh, insomma, certo. È in proporzione.
È chiaro che la famosa poi asticella si alza, ma anche l'attenzione degli avversari si alza nei tuoi confronti. La Fermana ha fatto la sua partita, chiaramente. Magari si è sbagliato qualcosa anche a livello tattico nella ripresa, molto probabile. Però, ripeto, quello che magari ha stonato rispetto alle ultime Ancone viste, ecco, è stata una squadra magari confusionaria, molto assillata magari nell'apprensione di andare a recuperare quel risultato, buttando tante palle al centro dell'area, ma senza un criterio, ecco, tanto nervosismo, sperando che magari adesso questo nervosismo sia andato un po' calando al termine di questa partita, che le cose si ristabiliscano e che la squadra che vedremo in campo domenica alle 17:30 contro l'Olbia sia quell'Ancona che abbiamo visto nelle ultime settimane, ma sono convinto che l'Ancona tornerà a fare quello che abbiamo visto. È stato quello che si dice, per me, dal mio punto di vista, un incidente di percorso che ci può stare e non va buttato niente di quello che è stato fatto fino ad oggi.
Lucidità. Allora, intanto ricordiamo che domani, ieri sera, si è disputata comunque una partita, il posticipo delle 20:30 tra Reggiana e Gubbio, che ha visto la prima in classifica ancora una volta allungare, quindi la Reggiana ha battuto il Gubbio con il risultato di 3-1. Per completare questa benedetta 27esima giornata dovremo attendere domani, quando alle 19:30 si giocherà Siena-Torres.
Recupero, esatto.
No, questo ancora non è recupero, questo ancora no. è della giornata. Poi ci sarà contemporaneamente, dovrebbe esserci il recupero, se non vado errato, quello della Vis.
Sì, no, dicevo il recupero nel senso che non si è giocata nel weekend, questa dovuta al discorso legato al sisma, e quindi si recupererà nella giornata di mercoledì. E comunque, guarda, è una giornata, vedete, questo campionato di Serie C, quando dicono che è un campionato strano, è vero. Poi nella seconda parte un po' si azzerano quelli che sono i valori, perché soprattutto quelle squadre che stanno sotto iniziano a correre, paradossalmente. Ed è quello che stiamo vedendo. C'è un risultato su tutte, secondo me, che è Lucchese-Recanatese, che la dice lunga. Questo 3-1 della Recanatese in trasferta a Lucca, dove l'Ancona tra poche settimane andrà a giocare, ragazzi, la dice veramente lunga su quello che poi sarà l'andamento di questa seconda parte. Con la vita ha detto una cosa giusta. Prima del match con la Fermana ha parlato di 12 finali, adesso sono 11. Questa è una squadra, l'Ancona, che giocherà sempre col coltello tra i denti. Ripeto, quello di domenica è stato un incidente di percorso, ma questa sarà una squadra che lotterà sempre col coltello tra i denti, perché è la fisionomia e l'indole del suo allenatore. Ecco, questo magari apro e chiudo parentesi, con la vita un po' nervoso, l'ho visto sin dai primi minuti, forse un po' si è riversato anche proprio nella squadra, poi nella ripresa. Però, ripeto, per com'è l'allenatore non vedremo mai una squadra dimessa. Ecco, quando ieri sera sentivo dire si sono montati la testa, no, assolutamente. Le partite va bene vederle in TV, ma vanno viste anche dal campo, perché dal campo hai un effetto più veritiero di quello che è l'approccio e di quello che è appunto l'andamento della squadra, di come si muove anche in campo, cosa che magari tramite la TV un po' ti riduce questa opportunità di percezione, quindi cambia un po' l'aspetto.
Allora, dopo il risultato, in attesa appunto del recupero, ma insomma del completamento di questa 27esima giornata tra Siena e Torres, è previsto per domani, abbiamo Reggiana in testa quota 61, Cesena 57, Virtus Entella 53, Ainoa Ancona ferma quota 48, ma siamo lì, quarta posizione tranquilla, Gubbio bloccata 43 punti, Carrarese a 42, poi abbiamo il Pontedera a 41, Siena in attesa del match, a quota 39, Rimini 37, Fiorenzuola 36 insieme alla Lucchese, 35 per la Fermana, 29 per il Torres che giocherà appunto, Recanatese 29, Vispesaro 28, entrambe fuori dalla zona playout, San Donato Tavernelle 26, Alessandria 25, Olbia 24, Imolese 20, Fanarino di Coda, il Montevarchi a 19 punti, ma insomma sono tutte lì, proprio Olbia, Imolese e Aquila Montevarchi devono stare molto attenti per quello che riguarda questa posizione in classifica, e quindi arriverà un Olbia che è alla caccia sicuramente di punti salvezza, perché qui stiamo parlando di salvezza.
Sì, ma guarda, io, Stefano, se devo guardare quelle che sono le avversarie dell'Ancona, io francamente non avrei nessun timore, perché sappiamo che anche nelle prossime 11 partite è una squadra che comunque dirà la sua contro tutte. Soprattutto, ecco, l'unico rammarico che facevo anche oggi con il direttore probabilmente è proprio questo mezzo passo falso dell'Entella proprio in casa dell'Olbia di sabato, questo 1-1, che, ecco, se l'Ancona fosse stata Ancona in tutto e per tutto nella gara di fermo, e oggi stavi qua con 3 punti in più e soprattutto eri lì, attaccata al sedere dell'Entella con una gara in mezzo e poi lo scontro diretto al Del Conero. Quello forse è il rammarico più grande, almeno per quello che mi riguarda. più che la sconfitta in sé, come è arrivata con la Fermana. Questo è un grande rammarico, perché sono convinto che l'Ancona in casa se la gioca veramente con tutte e avrà veramente il dente avvelenato poi per quanto accaduto nella gara di andata di Chiavari.
Vi spesero Pontedera, questo è il match che deve essere recuperato, Pontedera che è a quota 41 e quindi anche il Pontedera va tenuto sott'occhio.
Assolutamente.
E quindi facciamo in bocca al lupo alla Vi Spesero per domani, in maniera che...
Sì, sì, no, c'è una bella bagarre lì.
Ce la blocchi.
Guarda lì Stefano, dai 35 della Fermana vai in su, perché la Fermana è a un punto soltanto dalla coppia dell'ultimo posto playoff, che è Fiorenzuola e Lucchese. E quindi attenzione, c'è la Fermana, chi la sottovaluta secondo me non ha nulla a che vedere con la squadra dell'anno scorso. Qui c'è più qualità, secondo me c'è molta più qualità, e attenzione perché la Fermana ha preso un bel passo. Tra l'altro Fermana, che ribadisco ancora per l'ennesima volta, non perde in casa dal 3 di dicembre contro la Reggiana. Guardate a casa, proprio contro la Reggiana. Andiamo in pubblicità.
Il fortino.
Andiamo.
Allora, 334 35 20 488 per interagire con noi. E ovviamente si parla ancora del match di domenica, ma siamo già in fase di proiezione con quello di domenica prossima. E vi ricordo che la prevendita è già attiva, quindi è possibile già bloccare il biglietto per il match con l'Olbia. Rifacciamoci, su, dai.
La scarpa da lavoro che stavi cercando è finalmente arrivata. Le calzature di sicurezza Neon sono leggere, comode e con un look moderno dalle colorazioni fluo. Visita il sito www.tecnosafe.it ed ottieni informazioni sulla prevendita. TecnoSafe protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini, broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni, @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio, sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432. Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancagenerali.it.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Ed è che ce la facciamo entrare nel vivo della puntata odierna. Sempre per voi potete interagire al 334 35 20 488. Vi aspettiamo con i vostri commenti, i vostri messaggi, ma intanto entriamo insomma anche a commentarla, no, questa giornata.
Eh sì, la commentiamo e lo facciamo insieme alla firma del Resto del Carlino, Giuseppe Poli. Ciao Giuseppe, ben ritrovato.
Ciao Cristian, ciao Stefano e buon pomeriggio a tutti.
Allora Giuseppe, torniamo un po' su questa battuta d'arresto che possiamo definire ovviamente e classificare come incidente di percorso, no? Quella di Fermo, questa sconfitta per 2-1.
Sì, riavvolgiamo il nastro, torniamo a rivedere quello che è successo a Fermo. Ovviamente è una sconfitta che non fa piacere a nessuno. A nessuno di quelli che insomma sono vicini ai colori biancorossi, come noi che seguiamo settimana dopo settimana, giorno dopo giorno, tutto quello che succede all'Ancona e intorno all'Ancona. Un incidente di percorso, dicevi, sicuramente non è stata la migliore Ancona, sicuramente è stato un passo indietro rispetto a quello che abbiamo visto contro la Reggiana. Un'Ancona buona per 45 minuti, un'Ancona sconfitta secondo me in una partita decisa dagli episodi. Gli episodi sono un rigore che non c'è o quantomeno molto dubbio in favore della Fermana. Gli episodi sono il gol mancato da Martina a tu per tu con Borghetto, o se vogliamo la prima occasione di Simonetti proprio in apertura di ripresa, scusate, in apertura di primo tempo. L'episodio è anche quello dell'espulsione di Gian Donato, che costringe la Fermana ad arroccarsi in difesa su un campo che conosce bene, su un campo comunque in cattive condizioni, ma soprattutto su un campo stretto dove con l'inserimento di un difensore in più la squadra avversaria è riuscita a difendere fino alla fine, e l'Ancona probabilmente anche con un po' di nervosismo non è riuscita a trovare la strada del gol.
Ecco, l'aspetto del nervosismo lo stavamo anche dicendo noi, effettivamente lo dicevo oggi anche quando eravamo in conferenza stampa con il direttore Micciola, che poi ascolteremo anche qui più avanti, e dicevo proprio questa cosa. Il paradosso è stato che dopo pochi secondi dall'inizio del secondo tempo, Gian Donato espulso, teoricamente dovresti metterti all'attacco con la consapevolezza che sei in superiorità numerica, che sei più forte del tuo avversario e soprattutto arrivi da un momento molto positivo, quindi galvanizzato, e quindi dovresti avere, tra virgolette, diciamo, quella tranquillità e quella fiducia per riagguantare il risultato. Invece, paradossalmente, che cos'è successo, Giuseppe? Perché lì invece qualcosa è cambiato al contrario. Quello è il paradosso.
Sì, che cosa è successo? Secondo me è successo che, ad esempio, Petrella era stanco, ha chiesto il cambio, è entrato Spagnoli e tu ti sei trovato senza un giocatore che sulle fasce poteva fare quello che ad esempio aveva fatto nel primo tempo,
certo,
quando per esempio si è procurato con quel tiro in porta di sinistro il calcio di rigore. Comunque Petrella è sempre un giocatore che può giocare tra le linee, che può trovare gli spazi per andare in porta, che salta l'uomo, era un giocatore che sarebbe stato indispensabile in una ripresa di quel genere con la Fermana arroccata a difesa del vantaggio. Quel giocatore non ce l'hai avuto. Adesso non è che l'Ancona si possa attaccare soltanto al fatto che non c'era Petrella.
No, certo, anche perché voglio dire, le soluzioni ce ne hai in abbondanza davanti, quindi.
Sì, certo, però considera che quella era una partita in cui Lombardi comunque non, sì, era là, che l'altro giocatore che gioca in quel ruolo non ce l'avevi, e dall'altra parte Di Massimo, che è un esterno, non stava bene, infatti alla fine non è entrato in campo.
Giusto.
Quindi sono tante piccole cose che messe insieme probabilmente, non dico che sono questi i fattori che hanno fatto innervosire la squadra si è innervosita perché probabilmente non è riuscita a fare quello che voleva fare, ma poi ricordiamoci anche che in queste partite c'è anche l'avversario, quindi
certo,
magari l'avversario gioca una partita col coltello tra i denti e riesce a fare quello che magari non riesci a fare tu. Quindi mettiamoci anche comunque che la Fermana ha fatto un'ottima partita.
Assolutamente, diciamo che alla Fermana è riuscito quello che magari nelle gare precedenti in certi campi, vedi Fiorenzuola, vedi Gubbio, vedi anche in altre circostanze, l'Ancona l'aveva spuntata con quel gol di scarto, facendo una partita anche di sofferenza difensiva quando era il momento, e quindi portandola a casa, come si suol dire, con l'elmetto in quel caso. E invece al contrario questo lo ha fatto la Fermana, che come tu ben dicevi ha fatto la sua onestissima partita e si è portata a casa il risultato. Però chiaro che nella mente del tifoso, sai, primo derby lo perdi così. Adesso vogliamo mandare un messaggio positivo magari a quei pochi che sono così sfiduciati, ecco, dopo questa sconfitta, perché insomma qualche sfiduciato c'è stato, però è anche vero che non puoi buttare quanto di buono è fatto fino ad oggi, anche perché soprattutto la squadra ha dato comunque sempre segnali importanti.
Ma sì, sicuramente, voglio dire, è una partita persa, brucia al doppio, perché oltre a essere una sconfitta, è una sconfitta a Fermo, quindi in un derby estremamente sentito, però l'Ancona è sempre l'Ancona, è una squadra che comunque nell'arco del campionato ha dimostrato ogni tanto di avere degli alti e dei bassi, però diciamo anche che nelle ultime 9 partite abbiamo visto soprattutto gli alti di questa squadra,
certo,
soprattutto dopo gli innesti del mercato di gennaio, soprattutto dopo il ritorno di Petrella. Io sono assolutamente fiducioso, la squadra comunque è al quarto posto, ha ancora la possibilità di agganciare Lentella e magari di finire al terzo, ma perché no? Perché precludersi altri? Adesso se uno guarda la classifica vede comunque che ci sono Cesena e Reggiana, ho messo prima il Cesena perché gioca in casa la prossima partita,
sì,
ma in realtà è l'opposto, no? Ci sono Reggiana e Cesena che sembrano contendersi il primo posto, e poi per il terzo posto ci sono Entella e Ancona. Io dico non precludiamoci nulla, questa è una squadra che può battere chiunque, è chiaro che ha perso diversi punti per strada, però di partite ce ne sono ancora 11, di punti in palio ce ne sono tantissimi, e poi ci sarà la lotteria dei playoff a cui farsi trovare pronti, quindi secondo me non c'è da demoralizzarsi per questa sconfitta.
No, certo, anche perché poi voglio dire, in questo campionato positivo che l'Ancona sta facendo, perché è un campionato positivo e lo sottolineiamo 100 volte, anche più, comunque un danno lo ha commesso, cioè battendo la Reggiana ha comunque riaperto un campionato, perché adesso le distanze tra Reggiana e Cesena sono solamente di 4 lunghezze, e quindi non c'è neanche più questa grandissima tranquillità da parte di chi comanda la classifica con 11 gare davanti, magari anche memore di quello che è successo l'anno scorso alla Reggiana, qualche spettro potrebbe ritornare. L'unico rammarico invece per quello che riguarda casa Ancona magari è proprio non aver approfittato del mezzo passo falso dell'Entella Dolbia, proprio per avvicinarsi anche in proiezione della gara che poi avverrà tra una settimana circa, tra una settimana e mezzo, proprio sul terreno del Conero contro la squadra di Chiavari.
Certo, il rammarico c'è, però la partita è andata così, adesso l'Ancona ha 2 partite in casa che sono fondamentali, 2 partite consecutive dove è indispensabile andare a prendere 6 punti. Non dimentichiamoci che poi a metà marzo, dopo la metà del mese di marzo, non ricordo esattamente la data, ma ci sarà anche il Cesena in casa al Del Conero, quindi l'Ancona ha la possibilità di continuare a dimostrare quello che ha dimostrato giocando in casa nelle ultime circostanze, e di continuare a fare bene, di proseguire in quella strada che potrebbe portarla sicuramente più in alto di quanto non sta ora in classifica. Poi francamente il primo posto lo vedo un po' distante, perché è logico che ci dovrebbero essere tutta una serie di conseguenze, no?
Certo.
Tutta una serie di circostanze favorevoli, e soprattutto il tracollo di due squadre almeno che stanno lottando per il primo posto, che sono Reggiana e Cesena. Però l'Ancona può assolutamente continuare in queste ultime 11 partite, che sono tante, sono 33 punti in palio, a continuare a recitare il suo ruolo, a dire la sua, e a vincere e a cercare di vincere ovunque e dovunque.
Assolutamente. Giuseppe, prima di salutarti, pronostico secco sulla gara contro l'Olbia.
è difficile fare pronostici.
La sensazione, dai una tua sensazione a pelle adesso.
La sensazione è l'Ancona all'andata ha fatto una gran bella partita a Olbia. Io vedo una partita assolutamente alla portata dell'Ancona, che con la voglia di riscatto del KO di Fermo può assolutamente fare sua la gara.
Eh sì, anche perché poi l'Ancona ha dimostrato che quando cade, quella dopo si rialza spesso e volentieri. Perfetto Giuseppe, io ti ringrazio, ti lascio alle tue cose, ti libero, siamo in perfetto orario, dai. Un saluto Giuseppe, buon lavoro.
Grazie a te, a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ciao, grazie.
Ciao Giuseppe, ciao. Ciao. Ciao.
Allora, intanto, queste erano le parole di Giuseppe Poli, ci tenevo appunto così, siamo tornati anche su quella che era la gara di domenica del Bruno Recchioni, li fermo così. Avete sentito anche le parole di un addetto ai lavori che era lì sul campo per un'altra testata giornalistica, ovvero Il Resto del Carlino, a scrivere appunto per quella che era la partita. Insomma, le sensazioni è quelle che vi dicevo anch'io su questa squadra, fondamentalmente chi era sul campo le ha avute, le ha percepite, e quindi niente di disfattismo e guardiamo avanti, pensiamo alla gara successiva contro l'Olbia con tanta tanta fiducia. Stefano, intanto prima di leggere qualche messaggio, poi ci fermiamo, andiamo in break, e do una notizia che intanto riguarda oggi, che riguarda un avversario, ovvero l'Alessandria, perché l'Alessandria oggi ha esonerato mister Rebuffi e quindi adesso sono alla ricerca di un nuovo allenatore.
Vai Cristian!
Da quelle che sono, io non vado, non faccio il tecnico, ecco, non... commento ma non faccio l'allenatore, ecco. E a quanto pare ci sarebbe in pole in questo momento l'ex allenatore del Novara, ovvero Simone Banchieri. Questo è il nome in pole position per la panchina dell'Alessandria, un'Alessandria che insomma tra mille problematiche, ricordiamoci, Alessandria l'anno scorso giocava in Serie B, retrocessa, e però tra mille vicissitudini, mille problematiche, insomma è lì nella zona bassa della classifica. E leggevo messaggi di persone comunque molto positive, dice questo è un incidente, si va avanti e pensiamo all'Olbia. Vedo qui chi dice con la sconfitta di domenica abbiamo perso anche il treno per poter raggiungere il terzo e il secondo posto. Sul secondo posto francamente io non ci ho mai pensato, ma sul terzo per me non hai perso nulla. Sì, hai perso questa occasione di avvicinarti, ma secondo me con 11 gare davanti il terzo posto ancora ce l'hai a portata di mano, quindi non fasciamoci la testa. Dica,
no,
caro,
no, ridevo
Fera,
perché
dica...
stavo leggendo i messaggi e mi sono ricordato di qualche nome di chi scrive, di quelli che dicevano attenzione, dobbiamo guardarci
le spalle sempre quella,
dalla retrocessione.
Ma sì.
Ancora Cesena, no, sarà sabato 18
quanti
marzo.
Quanti punti siamo dalla retrocessione? Perché intanto
no, ho cercato quello.
Intanto siamo salvi, perché sì. 48 punti sei salvo matematicamente, okay. Quindi su questo siamo tranquilli.
Stavo cercando appunto il match con il Cesena, sarà sabato 18 marzo, ecco, quindi okay. Prima era stato parlato di che sarebbe arrivato il Cesena. E allora, zona retrocessione in questo momento è a 26 punti e noi siamo a 48.
E quindi hai un più 22.
Hai un più 22.
Devo tremare?
Per tranquillizzare.
C'è il tracollo?
Che qualcuno c'è.
Dai, però ogni tanto me la ricordo sta cosa, perché veramente sì, a sì. Pensarci è divertente. Poi sai, noi... addetti ai lavori ci prendiamo dei rischi tante volte perché magari ci buttiamo più in là con i tempi rispetto a quello che fa il tifoso, quindi ci prendiamo dei rischi, però siamo addetti ai lavori e come tali è anche giusto che ci prendiamo dei rischi in base a quelle che sono le nostre conoscenze, quelle che sono appunto le conoscenze che sappiamo di vari giocatori, di vari roster. E quindi devi andare anche poi oltre alla conoscenza anche a sensazione di quello che vedi e riuscire ad andare oltre a quello che stai vedendo in quel momento, cioè percepire che da lì magari a 5 partite la tua squadra ha un netto miglioramento, certi giocatori migliorano anche nell'assemblaggio stesso della squadra, perché qui dobbiamo sempre ricordare che questa è una squadra ex novo, quindi quando io dicevo all'inizio ragazzi ci vogliono una decina di partite per trovare un po' bene l'amalgama. Però se sei bravo e riesci a farlo prima, chiaramente ti puoi porre degli obiettivi, anche alti. Però abbiamo sempre parlato di una squadra che viaggiava, a nostro parere, dal sesto a minimo il quarto posto. Eccolo lì, quarto posto, Quindi ci siamo inventati ieri, l'abbiamo detto agosto, l'abbiamo detto. Quindi...
c'è. Allora, Marco Venturini la pensa come me e dice, mi raccomando, ingabbiate bene il signor ragazzo. Ciao a tutti.
È un ragazzo che, insomma...
È un fior di giocatore.
Sì, insomma, ex Cagliari.
Non scopriamo l'acqua calda, proprio è lui. Gianluca, domenica ripartiamo contro l'Olbia e tutti al Del Conaro. Salute a Cristian, a Stefano, avanti 12. Gianluca, 65.
Ma se noi dobbiamo stare attenti a ingabbiare... ragazzo, ma dall'altra parte devono preoccuparsi di ingabbiare Melchiorri, devono preoccuparsi di ingabbiare Moretti, devono preoccuparsi di ingabbiare Petrella, devono preoccuparsi, se sta bene può giocare, di ingabbiare Di Massimo. Guarda un po' qua quanti ce ne abbiamo. Devono preoccuparsi di Spagnoli se gioca.
Speriamo
noi di uno, loro forse ce n'hanno un po' di più da doversi preoccupare.
Di averceli tutti, speriamo di averceli, di mettere in crisi il mister. Io mi piacerebbe proprio mettere in crisi con la Vito.
Penso che è il sogno di ogni allenatore, essere messo in crisi, perché hai tante scelte.
Hai tante scelte, dici mamma mia chi faccio giocare oggi? Mi auguro che quanto prima sarà messo in crisi con la Vito. Buonasera Christian, e a me, e grazie Fabio per i saluti, come sempre. Siamo qua pronti, dopo ce ne sono alcune che non posso leggere, Gianni, non posso leggere queste cose qui, che non si può, lo stesso è anche Gianni, l'altro Gianni, vabbè, vi state sfogando, va bene così, dai, vuol dire che insomma il clima si è riappacificato, se fate le battute vuol dire che insomma abbiamo recuperato un po' l'umore dopo l'incazzatura di domenica.
Ma ci sta, ci sta. Vedi, tipo Walter che scrive: Fermana è il passato, tutto fa crescere, ora si riparte belli, incazzati, in altre 9 vittorie, ce lo auguriamo, magari anche 11.
Perché no?
Se ne fai 11 insidia anche il secondo posto, secondo me.
Vabbè, adesso
no, vabbè, adesso
battute a parte.
No,
per
no.
Me, insomma, deve fare il suo cammino. Ancora deve fare il suo cammino. Quello che sarà, sarà. Lo vedremo più avanti. Poi dopo c'è chi è che mi vuole che imparo il mestiere. Va bene così, lo impareremo il mestiere. Buonasera a quello che è venuto.
Chi è? Chi è venuto?
Che è venuto meno domenica è stato il gioco sulle fasce, ma è distante, bisogna che metto un cannocchiale. Mezzogni e Martina hanno un po' deluso, cosa che di solito è un po' la nostra arma.
Allora, io sull'episodio del...
Massimiliano.
Ok,
Io
sull'episodio del rigore devo dirlo onestamente, cioè in presa diretta da dove eravamo noi sembrava rigore netto. Da dove eravamo noi, che eravamo distanti dall'azione, sembrava rigore netto a velocità normale. E credo che anche Paolo Papili l'abbia detto in Radio Cronaca, se non erro. Però poi le immagini televisive hanno detto tutto il resto. Ecco, io l'unica cosa, e lo faccio, nonostante Mezzoni è uno dei miei giocatori preferiti, lo devo dire, lì per me è stato un po' ingenuo, cioè nel senso, a parte che non è stato secondo me neanche aiutato magari in un raddoppio sull'avversario, però lì sai, non lo devi far entrare, e soprattutto se lo fai entrare non puoi fare quel gesto, perché è chiaro che come il giocatore avversario sente il contatto ci prova a trarre in inganno l'arbitro c'è cascato. Però ripeto, a velocità normale da dove eravamo noi sembrava rigore. Poi le immagini televisive le abbiamo riviste e il rigore non c'è assolutamente.
Sembrava anche.
No, ma non c'è il VAR in Serie C, quindi purtroppo ti è costata la sconfitta.
Noi abbiamo Moretti, che è un abile ricercatore di rigori.
Che gli vuoi
purtroppo
dire?
Anche le altre società, le altre squadre hanno un
anzi, tra l'altro, Stefano, approfitto per spezzare una lancia, visto che a favore. Adesso, non magari in questa partita qua. Però lo volevo fare la settimana scorsa, poi mi è passato di mente e chiedo scusa. Allora, noi spesso e volentieri facciamo gli applausi ai giocatori, nelle ultime settimane abbiamo molto incensato Melchiorri, ma chiaramente, cioè, parliamo di un giocatore d'altra categoria, un giocatore che pronti via ci ha regalato subito 4 gol, credo di non sbagliare, o 5, 4, no, 4. 4 gol e soprattutto mi sa che ne ha fatti 5 Melchiorri. Recupero il dato al volo perché un attimo.
Intanto ci sono i saluti, dice buonasera a tutti da Luca. Ciao Luca,
un saluto a te. E dicevo, abbiamo incensato chiaramente Melchiorri.
Diego Silvi ti dice 5.
5 gol, vedi, un attimo perché lo confondevo con le presenze. 4 presenze, 5 gol, perché c'è la doppietta pure di mezzo. Esatto. Abbiamo incensato Melchiorri perché è giusto che lo abbiamo incensato, perché è un nome importante, è stato l'acquisto di punta del mercato di gennaio, che fa capire le ambizioni della stessa società anche in questa stagione. Però in passato magari abbiamo detto di giocatori tipo uno, e qui lo dico senza peli sulla lingua, che magari fino all'ultima gara di dicembre, ovvero Emanuele Gatto, dicevamo ma però sì, tutti bene, ma Gatto dovrebbe dare un qualcosa in più per quello che è stato preso e ci aspettavamo. Quindi quello che volevo fare io, non nella gara di Fermo parlo, fino alla gara con la Reggiana, devo dire che anche Emanuele Gatto poi da Siena in avanti ha fatto l'Emanuele Gatto. Quindi ci tenevo particolarmente a farlo, questo complimento anche al giocatore, perché abbiamo fatto i complimenti a tutti, ma diciamo ma ci sarebbe questa un po' questa nube, invece no, anche il ragazzo si è messo in linea con gli altri, quindi tutti bene, tutto ok. Ci tenevo a fare questa precisazione perché quando c'è da farlo c'è da farlo, c'è, insomma non dobbiamo nasconderci. Quindi anche Capitan Gatto, anche lui insomma il suo ci ha messo magari un pochettino, però
è arrivato anche lui, è entrato nel suo ruolo. Intanto anche Marco Catalani dice Melchiorri 5, 3 rigori però.
Esatto. Li sa battere, eh. Bisogna saperli battere.
Noi ci serve pure quelli che li buttano dentro.
Ricordiamoci che l'anno scorso abbiamo sbagliato i parecchi.
Moretti li prende.
Federico, ti voglio bene, lo sai.
Però Moretti li prende i rigori. Bene, poi Federico. Ci vuole chi li trasforma.
Vabbè, certo. Ma ragazzi, io lo dico anche qua, sfido davvero a trovare in questa categoria una squadra che ha il reparto offensivo come l'Ancona. Cioè, io sfido davvero come qualità, come tecnica, con l'entrata anche di Melchiorri, secondo me questa è un attacco stellare. Poi dopo qualcuno mi dirà sì, ho capito, c'è l'attacco stellare ma bisogna che le occasioni le segni. Sono d'accordo, però guardate, sarebbe peggio se le occasioni non le hai, perché allora ci sarebbe un problema. Fino a che le crei, e tante, vuol dire che lì ci arrivi. E poi chiaramente poi arriverà anche la lucidità di metterli in fondo al sacco.
Si spera insomma che questo avvenga, insomma, che dopo aver creato tante occasioni vengano anche trasformate sempre. Aspetta che recupero, già sparito il nome, non c'è più. Daniel si era firmato prima, mo l'ha cancellato, dice Moretti almeno corre anche se sta sempre per terra. Ma sta per terra quando
perché prendi falli.
Prendi falli e ci dovrebbe stare a maniera che arriva. Gianni Reddy dice se c'era il VAR, il rigore per la Fermana lo annunavano accendo.
Quello che dicevamo, esatto.
È vero anche questo qui.
Allora, sono le 12. Le 19:12.
Io vado a far pranzo.
Bene, ci fermiamo, Stefano. Andiamo in break pubblicitario, esatto. E poi andiamo con il nostro secondo ospite, Nicola Binda, Gazzetta
Intanto
dello
c'è
Sport.
C'è l'aggiornamento per l'allenamento di oggi.
E poi dopo lo diamo.
Ok, state con noi.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 80. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
A tavola conta la qualità. E se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola.
Ottica Manna. Dal 1945 tradizione, professionalità, competenza, moda e tecnologia. Tre punti vendita. Ancona, via Cristoforo Colombo 28, piazza Roma 11-12. Osimo, parco commerciale Cargopier. Un team di 20 professionisti sarà ben lieto di darti tutta la consulenza di cui hai bisogno per le tue esigenze visive. Ottica Manna. Tradizione, moda e professionalità per la migliore versione di te stesso.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal secondo break pubblicitario, sempre sulle frequenze di Radio 2 e sempre soprattutto all'interno di Punto Biancorosso. Si prosegue.
Allora, dalla firma diciamo regionale come quella di Giuseppe Poli del Resto del Carlino, si passa a una firma nazionale come quella di Nicola Binda della Gazzetta dello Sport. Ciao Nicola, ben ritrovato.
Ciao ragazzi, ben ritrovati voi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Buonasera a te, sempre un grandissimo piacere, Nicola, ritrovarti. Allora, Nicola, da dove vogliamo partire? Vogliamo partire da quello che è stato l'annuncio del nuovo presidente della Lega Pro e poi andiamo dritti sul campionato di Serie C. Dai, partiamo dal nuovo presidente della Lega Pro, ovvero Matteo Marani. Dai, dici subito la tua.
Beh, insomma, un giornalista, un collega, dobbiamo sostenerlo, dobbiamo sperare che riesca a rilanciare questa tanto sofferente categoria, no? Al di là delle battute, anche il suo concorrente era un giornalista, Marcel Vulpi. Sì. Evidentemente era destino che questa categoria sia nelle mani di un collega. No, sicuramente Matteo Marani è un debuttante assoluto nel mondo della politica sportiva, viene da una lunga esperienza giornalistica di 30 anni, ha poi fatto anche una bella esperienza al Museo del Calcio di Coverciano. Lui è laureato in storia, appassionato di storia e anche la storia del calcio la conosce molto bene. Adesso però ha cambiato completamente ruolo, si è buttato mani e piedi in questa avventura della Lega Pro che, voglio dire, potrebbe essere di passaggio per lui, potrebbe essere il trampolino verso una carriera politica ad alti livelli, ma di sicuro questa è una gavetta che è fondamentale fare, dalla quale sono passati anche altri presidenti federali, no? da Giancarlo Abete fino all'attuale Gabriele Gravina. Quindi se Matteo Marani farà bene alla guida della Lega Pro, chissà che magari domani non ce lo troveremo ai vertici del calcio italiano, però appunto l'importante sarà far bene in questa categoria che insomma non si esime tanto dalle altre, ecco, non è che guardandosi intorno le altre leghe siano particolarmente ci siano rose e fiori, ma la Lega Pro in particolare è una categoria che sta soffrendo un'attualità da diversi anni molto molto preoccupante, che necessita di una riforma che però la Federcalcio non riesce ancora a portare a termine, quindi chissà che sull'asse Gravina Marani non si riesca veramente a cambiare l'area professionistica e anche quindi la Lega Pro.
Ecco, può essere secondo te veramente la figura giusta, perché magari, ecco, arriva dal mondo del giornalismo, insomma, ricordiamoci, è stato direttore di Sky Sport, insomma, quindi parliamo di una figura importante che il calcio lo ha masticato fino adesso, insomma, da sempre, e adesso si ritrova, diciamo, a sedersi sulla poltrona. Può essere veramente una figura che può dare un qualcosa in più o comunque qualcosa di innovativo a questa Lega Pro?
Beh, sai, più volte si invocano facce nuove, aria nuova, gioventù, invece di vedere sempre le solite facce nelle poltrone di comando, no? Quindi sì, chi invoca un rinnovamento, una novità, è accontentato. Poi sulle qualità umane, sulla serietà, sul valore dell'uomo si può mettere la mano sul fuoco, perché Matteo è... anzi, Presidente Marani, scusate, non siamo Matteo.
L'abitudine.
Però adesso è Presidente Marani, quindi mi dovrò abituare a chiamarlo così. Però ecco, è sicuramente una persona seria, per bene, e motivata e appassionata, che deve però confrontarsi con una categoria che, vista dal di fuori in questi anni, più o meno marginalmente così, può avergli dato un'impressione. Poi una volta che ci sei dentro È vero che ha sicuramente una protezione dall'alto di Gabriele Gravina, che ha benedetto la sua elezione, quindi sicuramente lo instraderà, lo guiderà, eccetera. Però Marani deve mettere insomma le mani in pasta e preparare la sfoglia, perché non sarà semplice perché gli ingredienti non saranno proprio il massimo, ecco, dovrà rendersi conto di quali problematiche ha questa categoria, che ha un problema di sostenibilità enorme, che ha dei costi nettamente superiori alle entrate, che non produce ricavi, che se non fosse per quei presidenti appassionati che ci mettono i soldi, una categoria che non starebbe in piedi, presidenti che, visto la realtà italiana che c'è, insomma, dopo 3-4 anni che mettono soldi e magari prendono gli insulti, si stancano e cambiano, quindi cioè, questo è il vero problema della categoria. Poi sicuramente Marani troverà tanti modi, punterà molto sui giovani, sull'aggregazione, eccetera, va bene, però ecco, l'importanza sarà riuscire a dare alle società una solidità che garantisca sia appunto anche di concentrare le energie delle società sulla crescita dei giovani, sulle strutture e anche sulla competitività, perché a volte certi campionati, certe partite non sono particolarmente arrapanti.
Affascinanti, certo.
Sì, bisogna cercare di rendere sempre interessante queste mani in pasta per produrre la sfoglia, ecco, speriamo che ci portino a gustare poi una pietanza saporita.
Certo. E come vedi le figure di Gianfranco Zola e Giovanni Spezzaferri al suo fianco?
Allora, quella di Spezzaferri è un ritorno di un presidente che si era affacciato al calcio professionistico con la Versa Normanna, quindi in una realtà un po' difficile, però è una persona che si era già impegnata a livello di Lega, quindi è un ritorno apprezzabile, uno che sa insomma come funziona dall'interno il mondo delle società. Ma la grande novità è sicuramente Gianfranco Zola, che ci tiene a dire che non è una figurina, non è uno che va in cerca di fama, notorietà e si butti in questa nuova avventura dopo aver giocato, dopo aver allenato, che si butti in questa avventura solo per riempire le giornate. Gianfranco Zola ha un progetto molto serio sui giovani, un progetto importante che vuole cercare di mettere in pratica pur nelle difficoltà contingenti che c'è nel campionato. Quindi sarà uno Zola molto attivo, ecco, sarà uno Zola col numero 10 sulle spalle.
Fantasista puro.
Sì, che si metterà in campo e cercherà di mandare in gol appunto i tanti giovani. E quindi non aspettiamoci, ecco, come in passato qualche esempio purtroppo c'è stato, di nomi importanti che però hanno fatto solo tappezzeria. Ecco, invece stavolta avremo uno Zola protagonista anche alla scrivania.
Ce lo auguriamo veramente. Allora, invece, abbiamo parlato delle poltrone, delle nuove poltrone in sede Lega Pro e chiaramente adesso ci affacciamo su quello che è il campionato. Insomma, 27 giornate sono passate in questo campionato di Serie C, di Lega Pro, soprattutto per quello che riguarda il girone B, l'Ancona che, ahimè, conosce la prima battuta d'arresto del 2023 dopo 8 risultati utili consecutivi, perde sul terreno della Fermana, un terreno mai semplice da giocarci. Però dicevo, prima di metterci in collegamento con te, Nicola, che comunque, nonostante questa battuta d'arresto che allontana un pochettino l'Ancona, soprattutto dal terzo posto, visto e considerato che poi tra un paio di partite giocherà contro l'Entella, quindi poteva essere un'opportunità d'oro per avvicinarla, però l'Ancona un danno intanto l'ha fatto a questo campionato, ovvero che dopo aver battuto la Reggiana, questo campionato l'ho riaperto, perché adesso tra Reggiana e Cesena ci sono solamente 5 punti di distacco con 11 gare ancora da giocare.
4 punti mi sembra.
Allora, sono... no, 5.
Ah, ok, ricordo male.
4 punti, no, scusa. No, ricordi bene. Sbaglio io.
Brava.
Sì, sì, no, 61 contro 57, 4.
Ho anche fatto il titolo oggi sul giornale.
No, l'hai fatto giusto, ok.
No, meno male. Allora, sulla corsa al primo posto devo dire che la partita di lunedì prossimo sarà molto indicativa. C'è Cesena-Reggiana, credo che se questo primo posto se lo giocheranno solo loro due, e dopo questo scontro diretto potremo avere le idee più chiare, soprattutto se dovesse vincere la Reggiana. Se vince la Reggiana, credo che Cesena dovrà insomma ridimensionare le ambizioni. Se invece non vince la Reggiana, addirittura vince il Cesena, se vince il Cesena tutto sarà riaperto, si andrà un testa a testa come l'anno scorso, entusiasmante, fra Reggiana e Modena, che è stato proprio un testa a testa clamoroso, no? Vi ricorderete che fecero un numero di punti mostruoso, e quindi questa partita sarà molto indicativa. Tutte le altre squadre devono entrare nel momento di riflessione, il momento in cui devono dire: ok, cosa voglio fare da grande? Voglio continuare adesso a dare il massimo, a impegnarmi, a cercare di guadagnare posizioni, magari cercare di arrivare primo, eccetera, oppure mi incomincio a gestire e mi preparo a fare i playoff da protagonista? Perché la storia insegna, guardando solo l'anno scorso il Palermo a Natale era già tagliato fuori dalla corsa al primo posto.
Verissimo.
Prese Silvio Baldini allenatore, si ricompattò, si riposò, ripartì e alla fine arrivò ai playoff, che era carico a pallettoni, e vinse i playoff in maniera trionfale, pur essendo arrivato quarto, quinto in classifica, non avendo mai lottato per il primo posto. Quindi, siccome i playoff ci sono, esistono, si sa che ci sono, si sa qual è la formula, eccetera, non bisogna scoprirlo a maggio, bisogna prepararsi adesso. E quindi è vero che adesso più posizioni scali e meglio è, e più sei avanti e nei playoff meglio è, però è anche vero che insomma meglio far riposare un giocatore che è un po' stanco per averlo poi in forma nel momento che conta, è meglio fare un po' di turnover, è meglio scaldare le forze fresche, è meglio gestire la situazione in momenti in vista di quella che sarà il momento decisivo della stagione. Guardate che è un ragionamento che bisogna fare. Io guardo quello che è successo a Crotone in settimana, per esempio, no?
Sì.
Avete visto che il Crotone, che ha 10 punti dal primo posto e ha con 13 punti di vantaggio sul terzo, è secondo in maniera blindata. Il Crotone ha cambiato l'allenatore.
Ecco.
Cioè, questo era il momento in cui il Crotone doveva dire: benissimo, adesso noi dobbiamo riposarci, dobbiamo far riposare il giocatore che ha tirato la carretta, dobbiamo rifare la preparazione, dobbiamo ricreare l'entusiasmo ed arrivare ai playoff da favoriti. Quindi mettevano in conto magari 2 o 3 sconfitte, eccetera, tanto il secondo posto non glielo levava nessuno, però fai un mese di relax e poi cominci a marciare per essere pronto ai playoff. E invece hanno cambiato allenatore. Il nuovo allenatore, se arriva e fa lo stesso ragionamento, perde 2 o 3 partite, parte male, di sicuro non crea entusiasmo. Quindi il nuovo allenatore deve subito partire forte per dimostrare quello che sa fare, però rischia adesso di bruciare energie che potrebbero essere più utili ai playoff. Quindi sono valutazioni che le società devono fare in questa fase della stagione in maniera molto molto approfondita, sperando di avere la comprensione dei tifosi, che dicono: ok, meglio perdere una partita a marzo o a febbraio, ma essere poi in forma a maggio. Le società saranno in grado di ragionare in maniera così lucida?
bella domanda. Io quello che ti faccio invece di domanda, proprio magari in proiezione playoff, l'Ancona sta facendo un ottimo percorso in questa stagione, sta migliorando sensibilmente quello che è stato il sesto posto del campionato scorso, però è anche vero che ha fatto un mercato di gennaio con gli arrivi soprattutto di Melchiorri, chiaramente in prima fascia, poi rafforzando la difesa con Agostino Camigliano arrivato dal Cosenza, e a centrocampo di Basso, questo giocava nella Sanremese, comunque come un rincalzo diciamo del centrocampo. Con questi 3 innesti a rimpolpare la rosa, secondo te in proiezione playoff che messaggio ha voluto mandare l'Ancona?
Se l'Ancona adesso si toglie dalla testa obiettivi altisonanti e ragiona come dicevamo prima, è una di quelle classiche mine vaganti che può arrivare a questi spareggi nelle migliori condizioni psicofisiche giuste per essere protagonista, sapendo che se l'Ancona arriva ai playoff, passa uno o due turni, gioca una partita in casa, magari un quarto di finale o una semifinale in casa davanti a 10.000 spettatori, cosa che magari può succedere anche a Cesena, può succedere magari anche a Vicenza, ma in ben poche altre piazze. Quindi l'Ancona ha questo vantaggio: se riesce ad arrivare ai playoff di slancio, con l'entusiasmo, con la squadra in forma, con questi nuovi acquisti che si sono inseriti al meglio, e Federico Melchiorri già l'ha fatto e dimostrato
alla grande,
lo confesso, è un mio pallino, gli ho visto segnare il suo primo gol nei professionisti in un Padova Varese e da allora la sua storia mi ha colpito, l'ho conosciuto, è un ragazzo che ho sempre seguito con ammirazione, è un ragazzo molto serio e per bene, che sembrava che in Serie B non potesse più stare, è sceso di una categoria e sta facendo la differenza. Quindi se l'Ancona riuscirà ad arrivare con lo slancio giusto ai playoff, il sostegno dei tifosi non gli mancherà e potrà essere una di quelle mine vaganti che possono ripercorrere il cammino del Palermo. Invece il Crotone, che magari arriverà solo perché non è arrivato primo, spremuto e stressato e con i tifosi polemici, sicuramente li affronterà nella maniera peggiore. Quindi mettiamo a confronto i due stati d'animo e riflettiamo. Certo, se l'Ancona arriva sesto è un problema, se arriva terzo è meglio, ci mancherebbe, non è che deve mollare le braghe, mollare la presa assolutamente, deve rimanere sul pezzo e cercare di guadagnare più posizioni possibili. Però se arrivi anziché terzo arrivi quarto, non deve essere motivo di delusione, non deve essere motivo di polemica o di preoccupazione da parte dei tifosi. L'importante è che la squadra stia bene, perché secondo me sono state gettate le basi per una crescita importante.
Assolutamente.
Sì. Lo sapete meglio di me, ha dovuto cambiare tutto l'attacco, un attacco con dei giocatori, i Rolfini, Fagioli, che avevano fatto un'annata straordinaria. Certo. No? E quindi è poi ripartita da zero. Se riuscirà l'estate prossima a tenere questa ossatura e a migliorarla, ci sono tutte le condizioni perché possa fare lei il percorso della Reggiana. Cioè, la società è solida, la piazza è appassionata, l'allenatore si è dimostrato assolutamente competente e preparato, mi piacerebbe anche conoscerlo perché non lo conosco, però ci sono tutte le condizioni, ecco. Quindi l'Ancona, e lo dico io, ma vi assicuro che è un ragionamento che si fa anche tra addetti ai lavori all'esterno. L'Ancona è vista come una piazza che potenzialmente ha tutto per avere un futuro importante davanti. Certo deve incastrare gli eventuali rinforzi, incastrare una serie di cose, però vi assicuro che l'Ancona è molto temuta o comunque considerata, dipende dai punti di vista.
Perfetto. Nicola Binda promosso a pieni voti, 10 e lode, ok?
No, io non ho mai preso in vita mia un 10 e lode.
Se ti candidi, il presidente della Lega Pro, ti voto sicuramente. Tutto questo.
Beh, visto che mandi in modo i giornalisti,
appunto lo dico. Quello.
Vi assicuro che è un brutto mestiere. I problemi sono tanti e auguro a Matteo Marani di riuscire a risolverli, perché la categoria ne ha bisogno, ma tutto il calcio italiano, non si guardi solo alla Serie C come l'inferno, non è che la Serie A sia un mondo rose e fiori, anzi la Serie A vive un futuro molto molto preoccupante e di conseguenza tutto il resto rischia di andarci di mezzo.
Allora, guarda, con questo che hai detto ti collego questo messaggio che è arrivato da Massimiliano e ti saluto su questo messaggio al quale risponderai, e ti scrive: buonasera Binda, secondo lei il calcio italiano fra quanti anni tornerà appetibili dalle grandi star del calcio? Hai praticamente dato una risposta.
No, ma guarda, se mi concedi due minuti per rispondere.
Vai.
Purtroppo, a differenza delle altre nazioni europee, si sa benissimo, cioè ogni campionato europeo sta in piedi grazie ai diritti televisivi, no? C'è chi riesce a valorizzare il proprio prodotto e chi non ci riesce. La Premier League ha valorizzato il suo prodotto e vende i diritti televisivi a delle cifre di 4-5 volte superiori a quelle italiane. Noi in Italia non siamo stati capaci e quindi oggi non siamo competitivi rispetto alle squadre europee. Non solo nell'anno prossimo scadono i diritti televisivi, non ci sarà non saranno portati da 3 a 5 anni gli attuali contratti e quindi bisognerà ritrattare con le televisioni. Secondo voi le televisioni avranno ancora voglia di investire 1.300.000.000 all'anno per una serie A che anziché crescere e diventare una cosa appetibile ha fatto solo dei gran passi indietro? Guardate cosa succede alla Juventus, al Milan, all'Inter, che sono quelle trainanti, ci mancano, certo, ovviamente. Cioè è una serie A che non è appetibile, quindi anziché incassare di più rischiamo di incassare molto di meno, quindi saremo ancora più distanti dalle altre nazioni europee. È logico che i giocatori forti a livello internazionale vanno dove c'è la ciccia e noi dovremo accontentarci di prendere gli scarti. Se mi consenti ancora 30 secondi, ti faccio un altro esempio.
Sì.
È appena finito il campionato sudamericano Under 20, no? Dove sono stati in campo le nazioni sudamericane con i migliori talenti del Sud America. Potete immaginare quanti campioncini brasiliani, argentini di tutto il Sud America si sono visti, no? E tutte le società italiane ovviamente avevano i loro uomini scout sul posto per vedere le partite e vedere questi giocatori, come li avevano anche le altre squadre europee, no? Benissimo. Ora, una nostra società, un Milan, un Inter, una Juventus, che si avvicina a uno di questi giocatori per fare la trattativa, per prenderli, non è competitiva con qualsiasi squadra di bassa Premier League, il Bournemouth, il Watford, l'Aston Villa. Se la Juventus può offrire 10 per un giocatore, l'Aston Villa ne offre 30 e te lo prende. Perché hanno molta più disponibilità rispetto a noi. Allora io ho detto a un osservatore che mi ha raccontato questa cosa, ho detto: ma cosa siete andati a fare? Cosa siete andati a fare in Sud America? A perdere tempo?
Perdere il sole?
Guardare ma non toccare. E lui mi ha detto: noi dobbiamo sperare nel secondo giro che i migliori vanno tutti in Inghilterra o al Paris Saint Germain o al Real Madrid, eccetera. Se poi lì non fanno bene fra 2 anni, questi magari li scartano, noi li conosciamo e possiamo prenderli, ma altrimenti i migliori, le primissime scelte non sono assolutamente alla portata della nostra società. Quindi rassegniamoci a prendere gli scarti e a prendere quello che passa al convento.
Purtroppo questa è la triste realtà, caro Nicola, e purtroppo questo per rispondere anche al nostro amico Massimiliano D'Alberto che ti aveva scritto, e mi sa che ci dobbiamo mettere l'anima in pace per un po' di tempo.
Sarebbe i giocatori cresserceli noi in Italia come ci facevamo una volta e puntare sulle nostre, investire di più nelle nostre settori giovanili che investire sempre in questi talenti all'estero che non sempre sono scelte azzeccate.
Verissimo, completamente d'accordo. Grazie Nicola, è stato un piacere.
Buonasera a tutti, grazie.
Ciao, un abbraccio, alla prossima, grazie. Queste le parole di Nicola Binda, insomma,
sì,
abbiamo toccato tanti, tanti temi, sempre molto esaustivo Nicola, anche molto simpatico come al solito. Allora, sono le 19.37.
Dicevamo di domani, no? Recupero della giornata per quello che riguarda la 27esima, ci sarà Siena-Torres. In contemporanea ci sarà appunto il match di Pesaro con l'altra squadra impegnata che appunto è la Vis Pesaro, che andrà a giocare con il Pontedera. Andrà a giocare con il Pontedera, ma in contemporanea ancora sempre domani c'è la Coppa Italia, perché ricordiamoci che la Virtus Entella, a cui stavamo facendo il pelo prima, è impegnata anche in Coppa Italia, e quindi domani ci sarà anche questo match di Coppa Italia della Virtus Entella. Insomma,
A Vicenza. Campo del Vicenza.
Ci sono, insomma, c'è un bel movimento per quello che riguarda questa situazione. E appunto, tu parlavi che dopo Olbia andremo a seguire anche quello che succederà in casa, appunto, Entella, ma Entella che è impegnata doppiamente. E quindi inizia a essere pesante anche lì il proseguo. Perché chi è impegnato in Coppa lo sappiamo bene.
No, è chiaro che ti porta via delle energie. Infatti è il discorso che io facevo l'altra volta, Stefano. Cioè, ero un po' scettico sul fatto che potesse perdere punti l'Entella tra Olbia e la gara poi prossima di campionato in casa contro il Montevarchi. Però dicevo anche, attenzione, perché di mezzo però c'è una gara di Coppa e qualcosa ti potrebbe levare. Lo ha fatto prima, in una gara che non mi aspettavo, quella con l'Olbi. Infatti l'Entella era in vantaggio, poi si è fatta riprendere nell'ultimo quarto d'ora. speriamo che questa gara di Coppa lo stesso faccia perdere qualcos'altro in termini di punti contro il Montevarchi. Però il Montevarchi, ahimè, sembra un po' la vittima sacrificale di tutti in questo momento, cioè ancora c'ha un attimo sofferto all'andata e al ritorno, però insomma in questo momento non mi sembra che sia proprio l'avversario migliore dove possa perdere punti il Lentella. Però come ho detto settimana scorsa, mai dire mai,
mai dire mai, perché l'ultima in classifica spesso poi fa
brutti scherzi,
fa bene così. Allora vogliamo dar sentire
le parole di Micciola.
Esatto.
E vai.
Siamo con il direttore Francesco Micciola. Allora direttore, si ritorna a lavorare dopo un weekend dove magari ci si aspettava un risultato ben diverso da una gara comunque difficile su un campo molto ostico come quello di Fermo, che insomma non conosce sconfitta addirittura dal 3 di dicembre. Come sono gli umori qualche giorno dopo? Insomma, la squadra come ha ripreso ad allenarsi e con quale testa soprattutto in vista della gara dell'Olbia?
La squadra ha ripreso bene gli allenamenti, quindi però gli umori non sono quelli che capitano dopo una vittoria. È normale, è un derby, fa male perdere, dà fastidio, però ci dobbiamo rimboccare le maniche. In questi momenti devi avere la forza di reagire e guardare avanti.
Senti direttore, secondo te è mancata grinta, lucidità, cinismo? Dov'è che l'ancona è venuta meno a Recchioni?
No, tutte queste cose io le ho viste, soprattutto il primo tempo io l'ho visto, poi non abbiamo concretizzato, perché noi le occasioni le abbiamo create nel primo tempo, quindi se tu le concretizzi stiamo a parlare di altro. Però il secondo tempo, dopo l'espulsione di Giandonato, pensavamo di io pensavo in tribuna è fatta, però sinceramente lì abbiamo peccato di concretezza il secondo tempo soprattutto e di cinismo, e non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, che facciamo di solito. Quindi però sono cose che succedono nell'arco di un campionato. I ragazzi a noi ci hanno abituato sempre bene, dispiace perdere un derby, però dobbiamo guardare avanti e reagire, perché domenica secondo me abbiamo una partita molto difficile contro l'Olbia.
L'Ancona arrivava da 8 risultati utili consecutivi, battuta d'arresto che possiamo classificare tranquillamente incidente di percorso, anche se in un derby è da fastidio, però insomma incidente di percorso si tratta in fondo.
Sì, un incidente di percorso, e questo dà fastidio, perché poi capita in un derby dove purtroppo gli avversari, quando noi giochiamo lì, raddoppiano le forze contro di noi, ma questo ci sta, perché è un derby e giustamente ognuno vuole vincere. È capitato che abbiamo perso, però questo non deve sminuire il lavoro che sta facendo la squadra, perché secondo me la squadra sta facendo un ottimo lavoro e lo staff sta facendo un ottimo lavoro, quindi bisogna guardare avanti, avere quella forza di guardare avanti e pensare subito alla prossima partita.
Quanto rammarico c'è effettivamente dopo questa sconfitta non aver accorciato magari su Lentella, che adesso si ritrova a 5 punti e l'Ancona dovrà affrontare tra l'altro tra 2 partite in casa? Dopo il pareggio appunto con l'Olbia dell'Entella era un'occasione d'oro per poi arrivare a quella gara magari talmente vicini per tentare il sorpasso.
Noi ci speravamo, però purtroppo non è capitato, quindi bisogna lavorare ancora più forte per fare il risultato, perché noi vediamo che ogni partita è difficile in questo campionato, perché tutte le partite, nessuna partita è scontata, quindi qua bisogna metterci quel qualcosa in più per portare a casa i 3 punti, e quel qualcosa in più è ci vuole ancora più grinta, più voglia, più volontà, cosa che i ragazzi hanno sempre fatto. Però purtroppo domenica questo, il secondo tempo non è avvenuto, ma noi potevamo giocare anche un'altra ora lì, però secondo me il gol non arrivava, perché ci sono quelle giornate che purtroppo capitano, ed è capitata proprio in questo derby. A noi dispiace per, soprattutto per i tifosi, per tutti, però dobbiamo guardare avanti e dobbiamo pensare alla prossima partita.
Ultime due domande secche: l'arbitraggio e nell'occasione del calcio di rigore?
L'arbitraggio nell'occasione del calcio di rigore, secondo me il rigore non c'era, però come sbagliamo noi possono sbagliare anche gli arbitri, quindi bisogna guardare avanti e niente, e ripartire col piede giusto.
E l'ultima, le condizioni invece di Alessio Di Massimo, che insomma nelle ultime settimane sappiamo ha avuto un problemino, e domenica tra l'altro invece il mister aveva detto, Noviello, nel post partita, che volevano farlo entrare in campo, e il ragazzo invece non se l'è sentita.
Il ragazzo non se l'è sentita perché lui, facendo il riscaldamento, sentiva ancora dolore, e quindi giustamente non se l'è sentita, però oggi si è allenato e noi ci auguriamo di averlo disponibile per l'Olbia. È un problema che lo tortura da un mese, però il ragazzo dice che sta molto meglio rispetto a prima, quindi gli stanno facendo le cure, tutte le cure necessarie, quindi noi ci auguriamo che ritorni al più presto possibile.
Perfetto, grazie direttore.
Punto biancorosso.
Eccoci, e queste erano le parole del direttore che tu hai raccolto insieme a Peppe Gallozzi.
Eh sì, queste erano le parole appunto del direttore Francesco Micciola. Insomma, il rammarico c'è, la sensazione del direttore, che è stata anche la stessa che ha avuto il sottoscritto, ma credo anche tanti altri che erano lì allo stadio. Beh, ti fanno fuori un giocatore, che è un giocatore molto importante nelle file della Fermano, ovvero Gian Donato, e vedi, diciamo, aprirti una strada che potrebbe essere un'autostrada. A sensazione subito ti viene quello, così a pelle. E effettivamente, però, poi così non è stato, perché come
non
dicevo,
è approfittato.
No, come diceva il direttore, è stato un po' un paradosso, perché poi lì ti sei nervosito, non si sa per quale motivo, hai iniziato a buttare palle al centro area, sai, quelle classiche palle che tu metti in mezzo quando mancano pochi minuti alla fine della partita, per la disperazione, sperando che succeda qualcosa, quindi poca lucidità, poca freddezza nella scelta giusta da fare in termini di passaggio verso l'ultimo uomo da mandare in porta. Ripeto, un incidente di percorso, quello è stata una giornata così. Condivido con Micciola lo stesso, che per me potevi star lì altri tre giorni, non avresti mai segnato. È una gara che doveva andare così, purtroppo è accaduto in un derby contro la Fermana, ce lo prendiamo su così come è andata e rimbocchiamoci le maniche, pensiamo all'Olbia. Qualcuno non ha gradito quando ho detto già domenica pensiamo all'Olbia, riazzeriamo e pensiamo all'Olbia, ragazzi, però c'è l'Olbia, cioè non è che possiamo tornare indietro e rigiocare con la Fermana, magari vedendo il percorso ce li ritroviamo ai playoff, magari, non lo so,
spero,
vediamo
di no.
tu subito magari qualcun altro invece spera di sì, no. per ridargliele. Comunque dai, va bene, andiamo avanti e pensiamo.
Andrea aveva mandato un messaggio per Binda, dice: Nicola Binda è una disamina perfetta, noi tifosi ne dovremmo far tesoro.
Sì, ne ho visti anche altri più o meno di questo genere nei confronti di Binda, che approvavano quanto stava dicendo. Se l'Entella vincesse la Coppa andiamo ai playoff come terzi. Allora, io devo fare il mia culpa sui regolamenti, sono un po' così. Questo però lo sa Peppe Gallozzi. Domani sera questa domanda, o magari questo messaggio, riproponi lo Stefano a Peppe, perché lui vi risponde subito. Allora,
citofonare Giuse. Allora, noi intanto ci fermiamo e andiamo in pubblicità, perché andiamo. Abbiamo l'ultimo treno pubblicitario e poi Olbia, andiamo in casa dell'Olbia. Giusto?
Assolutamente.
Mente,
sì.
Vai Peppe Gallozzi.
Punto biancorosso.
Esplorare nuovi territori. Questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce.
Bonnetting Connecting, Computer New File da più di 20 anni è il punto di riferimento per l'informatica ad Ancona. Vendite e riparazione PC, accessori e telefonia. Interventi a domicilio su appuntamento. Computer New File può riversare i tuoi ricordi più cari in DVD o hard disk ed è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo 2 anni la tariffa scende. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84, telefono 071 28 14 097. Seguici sui social www.computernewfile.com. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni. Autofficina autorizzata Fiat, revisioni auto e moto fino a 35 quintali, avanzato centro autodiagnosi per ogni tipo di auto, servizio pneumatici di tutte le migliori marche. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano.
Don't worry. Be happy.
Timeless Area Concept Store, un nuovo concetto di negozio con abbigliamento, bar e sala riservata per cene ed aperitivi con possibilità di affitto per riunioni e smart working. Timeless Area Concept Store è l'unico rivenditore autorizzato ad Ancona per Nike Jordan e Nike Dunk. In più, le nuove collezioni Timeless Brand, realizzata con cotone organico al 100% e Berna Italia. Timeless Area Concept Store è in corso Stamira 36, 333 89 45 099. Fino al 3 marzo, saldi su tutta la collezione Timeless Brand e su alcuni modelli sneakers Nike Dunk e Nike Jordan presenti nello store. Groupama, si pronuncia Groupama, di Paolo Felicetti. A dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona, telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dall'ultimo break pubblicitario dopo Nicola Binda, con cui abbiamo fatto insomma una disamina completa del panorama per quello che riguarda i campionati, passando dalla Serie B alla Serie C, tutto quello che ci aspetta. Insomma, avete sentito, no? Non sta qui a fare riepilogo, però abbiamo parlato del nostro campionato e quindi proseguiamo nel nostro campionato.
Dobbiamo proseguire, soprattutto dobbiamo parlare di quella che sarà la prossima avversaria dell'Ancona, ovvero l'Olbia, e lo facciamo insieme a Paolo Ardovino, firma della Nuova Sardegna. Ciao Paolo, benvenuto.
Ciao, buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori, ciao.
Allora Paolo, che Olbia sarà? Insomma, un'Olbia che intanto è rinfrancata da un pareggio interno contro una delle corazzate di questo campionato, ovvero l'Entella.
Allora, purtroppo per voi, cioè per l'Ancona, devo dire che deve essere una partita importante per l'Olbia, perché viene da un cambiamento che c'è stato nelle ultime settimane, cioè si è arrivato a 2 settimane fa che sembrava il punto di rottura definitivo, insomma Occhiuzzi forse via, cacciato, poi no, forse Occhiuzzi che si vuole dimettere, invece no, Occhiuzzi confermato alla fine del mercato, il direttore sportivo dell'Olbia, Tatti, si è espresso in prima persona proprio perché lui in estate aveva voluto Occhiuzzi, si era speso personalmente, quindi va bene, si va avanti con lui. Cosa succede? Una bella vittoria con il Fiorenzuola, 3 punti che mancavano da davvero tanto tempo, e soprattutto il pareggio con l'Entella, un pareggio importante perché è un 1-1 dove l'Olbia è potuta uscire dal campo con rammarico, con il rammarico per non aver vinto più azioni rispetto all'Entella, Entella disinnescata, non si sono visti la differenza di valori tecnici, la differenza di classifica non si è vista, è stata annullata, quindi è stato un pareggio che ha portato solo un punto, sì, ma molta consapevolezza, e quindi adesso verrebbe da dire che è lo step finale proprio questa partita contro l'Ancona.
Diciamo un po' la prova del 9 in questo momento per l'Olbia.
Esatto, esattamente, anche perché comunque la classifica, lo si è detto, finora non faceva vedere un'Olbia spacciata, perché comunque i risultati non arrivavano, si vinceva molto poco, solo 2 volte, ma comunque la classifica continua a rimanere ancora positiva, cioè basta inanellare 2-3 risultati positivi di fila per poter uscire dalla zona rossa, che è quello è diventato il nuovo obiettivo. Si partiva all'inizio con il sogno dei playoff, però è stato sostituito da quello di uscire dalla zona playout.
Ecco, cos'è che non ha funzionato di fatto in questa stagione dell'Olbia? Perché effettivamente, anche per com'è composta questa squadra, insomma, non è proprio una squadra da queste posizioni in classifica.
Sì, sì, è proprio questa convinzione, devo dirti. La diffusa molto la società anche a noi, anche all'ambiente, anche alla stampa, perché quando comunque l'Olbia è arrivata anche a toccare l'ultima posizione, c'è sempre stata questa tranquillità proprio nei valori della squadra. Ragazzu sicuramente il giocatore più importante, ma non solo. Ragazzu, piccolo inciso, Chiuzzi in conferenza stampa dopo Lentella ha detto il giocatore più forte dei tre gironi, quindi dichiarazioni importanti. Quindi un giocatore di questo livello sicuramente non c'era una concreta convinzione che si potesse rischiare di rimanere nella zona stagnante. Però cosa è successo? C'è stato un cambiamento importante, perché si veniva dai 2 anni di Canzi, quindi un progetto tecnico in continuità con il sostegno del Cagliari, con la connessione vicina del Cagliari, tanti prestiti. Quest'anno invece è stato particolare, perché il mercato è stato figlio di intenzioni dell'Olbia. Non ci sono stati tanti prestiti dal Cagliari come lo scorso anno. Si è cambiato allenatore, un allenatore veniva da un altro girone, dal girone C, con un'altra idea di gioco, e si è visto il cambiamento, insomma, ha necessitato pazienza. E devo dire che sotto questo aspetto la società dell'Olbia si è comportata diversamente rispetto agli scorsi anni, dove insomma quando qualcosa non girava dopo 2 o 3 mesi avveniva l'esonero, c'era il taglionetto per provare un cambio di rotta.
Insomma, quindi vedremo un Olbia sicuramente rinfrancata dagli ultimi risultati, sì. Vedremo un Olbia che verrà ad Ancona e memore magari anche di quello che dello sgambetto che fece all'Ancona in quella gara di playoff nella stagione scorsa.
Esattamente, anche qua devo dire purtroppo per voi è il ricordo più bello dello scorso anno, perché sicuramente è il punto più alto che ha toccato l'Olbia, perché poi nel secondo turno con l'Entella c'è stato il pareggio, che però non è valso il passaggio del turno, quindi sicuramente l'obiettivo per ora, posso dire anche per questa stagione, rimane il punto più alto, perché dubito che l'Olbia possa arrivare nuovamente ai playoff.
In questo momento sicuramente le posizioni sono molto lontane. Allora, che tipo di Olbia troveremo? 3-5-2 confermato come ha giocato contro l'Entella, oppure ci dobbiamo attendere delle sorprese?
Allora, io credo che Occhiuzzi ragionerà nel segno della continuità, anche perché il 3-5-2 ha mostrato un centrocampo completo. Il reparto migliore nella partita contro l'Entella, quando invece nei mesi scorsi è sempre stato il reparto più problematico. Completo perché? Perché c'è la qualità di giocatori come Bianco, come De Sena, l'ex Cagliari ed ex Entella, appunto. C'è sostanza con Zanchetta in mezzo, e soprattutto i giocatori più in forma in assoluto credo in questo momento siano i due esterni, cioè Arboleda a destra e Travaglini, soprattutto a sinistra. Travaglini che nell'ultima sessione di mercato ha firmato con il Cagliari, e direi che se l'è guadagnato sul campo, perché penso per continuità è in assoluto insieme a Ragazzu, ecco, forse dopo Ragazzu direi che è il giocatore che sta facendo meglio. 3-5-2 potrebbe cambiare il compagno di reparto di Ragazzu, perché Corti dal primo minuto contro l'Entella ha fatto bene ma non benissimo, invece Nanni e Contini scalpitano, quindi uno di loro due di sicuro.
E in conclusione, abbiamo parlato dell'Olbia, ma l'Olbia, intesa come mister Roberto Occhiuzzi, che idea ha di questa Ancona?
Ma allora, come sempre, lui è ermetico Occhiuzzi, come sempre si barrica dietro alla retorica calcistica dell'avversario da rispettare, dell'avversario molto, insomma, molto preparato, quindi non dà mai informazioni precise sull'avversario che si aspetta, credo che non stia mentendo del tutto quando ci dice queste cose. Credo che proprio per l'Olbia che c'è stata, che ha visto in questi mesi, il lavoro sia da fare sulla sua squadra, quindi a livello psicologico più che sull'avversario. Quindi ve lo chiedo a voi, cosa mi devo aspettare?
Ti dovrei aspettare una squadra affamata dopo la battuta d'arresto con la Fermana, anche perché era un'Ancona, anzi è un'Ancona che sta in forma, un'Ancona che sta bene, e battuta d'arresto in questo derby, che sicuramente vorranno rialzarsi subito, e lo hanno dimostrato nel corso di questo campionato, che ogni qualvolta c'è stata una battuta d'arresto negativa, poi la gara successiva, ahimè, perché arrivava, insomma, non era proprio una bella esperienza. Però, insomma, lo hai visto anche l'anno scorso, insomma, quello che è la squadra di Colavitto, una squadra che gioca a calcio, una squadra offensiva, una squadra che non tira mai remi in barca, insomma, è ispirata da quello che è praticamente lo spirito del suo allenatore, con la differenza che quest'anno, magari, rispetto alla scorsa stagione, ci sono giocatori anche più di categoria e più di curriculum. Ultimo degli arrivi, come ben sai, è quello dell'ex Cagliari, ovvero Federico Melchiori, che da quelle parti immagino che, insomma, lo conoscete molto bene.
Sì, esatto, esattamente. Senza dubbio posso dire che è una partita dove il pareggio non servirà a nessuna delle due.
No, direi proprio di no. Direi proprio di no.
Saranno per il pari.
Esatto. Perfetto, Paolo, io ti ringrazio, sì. Grazie per essere stato con noi, per la tua disponibilità, e magari, non so, sarai al Del Conero domenica?
No, purtroppo no, la seguirò in streaming,
perfetto.
La vedrò sì da casa, però ci sentiremo di sicuro anche dopo la partita, comunque vada.
Perfetto, ottimo. Grazie Paolo, ciao, buona
ciao,
serata e buon lavoro.
Buona continuazione.
Ciao, grazie, un abbraccio, ciao ciao.
Bene, lasciamo anche il nostro ultimo ospite all'interno di Punto Biancorosso. Abbiamo fatto il punto anche versione Sardegna. E staremo subito a vedere. Io ho visto qua, curiosando, chissà se ce la faccio, se me lo fa vedere questo articolo. Do il post partita.
Allora, cos'era la gara
contro di
noi,
domenica.
Sì, sì, sì. Se sento parlare il playoff di Mineto.
E questo è il mister della Fermana.
Mister Protti. Ragazzi, perché ci deve dimettere?
Perché
è un complimento fondamentalmente, vuol dire che, insomma, anche agli occhi degli addetti ai lavori sta facendo bene questo allenatore. Quindi, vabbè, forse non vuole far alzare troppi piedi da terra ai suoi ragazzi. L'obiettivo è la salvezza per loro, e quello deve rimanere fino a che non l'hanno raggiunto matematicamente.
Dice tutto Ciccom, dice: d'estate la Fermana di Protti è nata per evitare l'ultimo posto.
Beh, sappiamo com'è nata con la Fermana.
Poi dopo...
Poi dopo, vedi? Ma, Stefano, cioè, adesso. Siamo io e te. Anche l'Ancona dell'anno scorso. Cioè, io sfido chiunque a pensare che potesse arrivare sesta. Sfido chiunque. Quella è una squadra che, grazie appunto a quello che abbiamo sempre detto da questi microfoni, non sto qua a ricordare nuovamente, non dico che doveva lottare per non retrocedere, perché sarei esagerato, ma sicuramente era una squadra costruita con tante scommesse, con tanti giovani, che chiaramente ti poteva andare bene come ti poteva andare male. Sono sempre, capito, 50-50 quando fai quel tipo di scelte là. E grazie allo staff tecnico, grazie comunque anche a dei giocatori che sono arrivati dal mercato e che si sono mentalizzati subito nel progetto Ancona e in quello che era il progetto tecnico di mister Colavitto, hanno dato tutto il massimo e si sono trovati poi a dare, secondo me, tanto più rispetto a quello che era il valore generale di quella squadra. Quindi complimenti a loro, che hanno dato forse anche più del massimo, i stessi giocatori. Complimenti allo staff tecnico, complimenti a tutti. Quest'anno l'obiettivo è diverso, è aumentato alla famosa asticella andata più su, giocatori diversi, curriculum diverso, tecnicamente giocatori differenti, e quest'anno vedi la differenza anche nella classifica e anche nella stessa qualità di gioco e di approccio alle partite. Report allenamento martedì 14 febbraio. Dopo la partita di domenica fermo, la squadra si è ritrovata al Paolinelli per preparare la gara interna di domenica con l'Olbia. Fischio d'inizio ore 17:30. Attivazione individuale, riscaldamento a secco in gruppo, lavoro aerobico e parte tattica. Non hanno partecipato alla seduta il difensore Alessandro Martina, febbre, e il portiere Alessandro Piergiacomi con un pneumotorace. Ecco, perfetto. Riposo per l'attaccante Luca Lombardi e il centrocampista Edoardo Ruani. Domani mattina, sempre nell'impianto della baraccola, una nuova sessione di allenamento. Questo il report del giorno. Poi vediamo qua che dicono. Allora, Antonio, mi sa che anche quest'anno sarà dura andare avanti negli spareggi playoff. Troppe squadre forti ci sono nei tre gironi e in modo particolare nel girone C. Allora,
infatti noi arriviamo adesso, finisce il campionato, poi la squadra si ritira.
Sì, esatto.
Che senso ha andare ai playoff? No, non serve, no? Dopo ci sono le squadre forti là davanti, che ci vai a fare?
Diciamo che si vorrebbe ritirare minimo per un turno, ma magari anche per due.
Anche per due.
Ecco, poi dopo scendi in campo, però. Vabbè, poi dopo quest'altro, l'Olbia terz'ultima, se sbagliamo pure questa, allora se complica, vi ricordate il Montevarchi? Sì, ragazzi, però adesso, questi sono i messaggi negativi, cioè...
Vabbè, ma sono i soliti,
D'accordo, ma io rispondo a tutti, lo sai. Allora...
qualche volta si potrebbe anche far meno.
Montevarchi, secondo me, guardate, è stata l'unica partita sbagliata in tutto il campionato, la gara interna col Montevarchi, l'unica per me, l'unica. Ma l'Ancona non sbaglierà la prossima.
Domani aggiorniamo sui risultati. No, non ce la facciamo perché 19:30 il Siena gioca, quindi non ce la facciamo aggiornare. Possiamo aggiornare sul primo tempo, grosso modo, per capire come va contro la Torres. Bene, tutto, dai, domani replica alle ore 13, ci ritroviamo qua e andremo avanti con questa... situazione. Poi per domenica è previsto il Carnevalò, c'è la partita,
domenica piena,
scopriremo in quanti arriveranno dalla Sardegna. Sarà piena la curva,
siccome no, non c'è spazio, guarda, stanno prendendo a gomitate per entrare in curva. Curva ospiti,
stiamo parlando certo della curva ospiti. Quindi insomma, speriamo che per domenica non ci sia nulla.
No.
Del nulla, proprio. Parliamo del nulla.
Forse ci sarà qualche 4-5 di quelli audaci, come al solito, che si presentano lì.
Quello fa per... dico, sempre onore a chi...
Merito a loro, esatto. Merito a loro.
Come onore ai ragazzi che si sono presentati all'epoca, e ai ragazzi della curva che si sono presentati, onore anche a coloro che... si faranno questo viaggio per supportare la propria squadra. Per me, dov'è? Aspetta, che
non lo so, cercalo.
No,
è finito.
È finito. No, diciamo che adesso, come al solito, non lo troverò mai al volo quello che cerco. Ma quel post che ho fatto, no? Che ho rigirato anche poi da noi sulla nostra pagina della radio. Secondo me, quello dovrebbe essere il Vangelo per chi entra allo stadio, che ha già i suoi fumini, che ha le sue cose. Insomma, allo stadio si va per tifare la propria squadra, infischiandosene completamente dell'altra. Il tifo deve essere fatto per la tua squadra del cuore, degli altri ce ne deve sbattere proprio altamente. Poi lo sfottò, per carità, ci sta tutto quanto, però adesso non ci voglio neanche di cercarlo. Però... assolutamente è quello lo scopo di andare. Quindi se arriveranno i ragazzi dell'Olbia che ti faranno la propria squadra, fanno benissimo, come fanno benissimo i nostri quando vanno a tifare e a supportare i colori biancorossi. Quindi questo secondo me è l'essenziale. Vinciamo, Fabio, sì, adesso lascio perdere quello che hai scritto. mentre Liliana dice, sono d'accordo con te, no, guardo qui perché qui ce l'ho vicino alle quattro diotrie che sono rimaste, quindi riesco a leggere sul cellulare i vostri messaggi perché là sul monitor è un po' troppo distante.
Beh, grazie per la fiducia, Liliana. Ogni tanto ci vuole.
Dai, va bene, chiudiamo qui, vi aspettiamo domani però alle 18:30, non mancate, perché con Peppe Gallozzi ho visto lì che c'ha dei
torna Ghost,
esatto, torna il
Casper.
torna il fantasma.
Ma sei sicuro che torna?
Ah, non lo so.
Io
sì.
Finché non lo vedo qui 18:30.
Ah, quello sicuro, eh. La sola è dietro l'angolo. Con...
Fai che lo fermano qui di fuori, dice no, guarda, non posso.
Ecco, gli fanno fare un articolo al volo in più. E esatto. Allora può succedere. Mai comunque, con domani dovremo avere una bella puntata anche con il buon Peppe Gallozzi.
Assolutamente. Sì, sì.
Assolutamente sì.
Assolutamente.
Ecco. Grazie Cristian.
Grazie a te Stefano, grazie ai nostri amici radioascoltatori. Punto Bianco Rosso torna domani ore 18:30.
Punto Bianco Rosso. Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30. Il programma è stato offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Punto Bianco Rosso.